Eccomi qui, nuovo messaggio vocale. Riprendo oggi la pratica della registrazione a distanza molto ravvicinata rispetto all'ultima, e un po' perché in realtà, insomma, il precedente messaggio, così come anche il post conseguente, quindi lo scritto che è uscito fuori, mi sono parsi abbastanza monchi, no? Quindi questo sì, è vero, questo andare di palo in frasca col pensiero, poi ha comportato comunque, diciamo, anche una sorta di poca definizione, no, del pensiero, per cui che è rimasto così un po' monco, no? E quindi in qualche modo mi sarebbe piaciuto ritornare sull'argomento e riprendere in mano le questioni, no, della suscettibilità, della permalosità e dell'autoironia, e quindi trovare tra le due cose una sorta di collegamento, però non ho sufficientemente, diciamo, riflettuto, no, sulle cose, ma piuttosto mi sono adagiata piuttosto sulla questione della conclusione monca, no, sia della registrazione sia del post e di conseguenza del pensiero, quindi tergiversando un po' troppo su questa cosa. Però senza poi riflettere su quale poteva essere invece il collegamento, no, tra le cose, se esiste poi in realtà un collegamento tra le due questioni. E oggi però quindi riprendo la pratica della registrazione, però saltando ulteriormente su di palo in frasca, quindi dal palo in frasca al palo in frasca, perché appunto, a parte questo preambolo, diciamo, di collegamento con il precedente post, sul quale poi forse, chissà se riuscirò a ritornare approfondendo la questione, riprendo la pratica della registrazione, tra l'altro itinerante, quindi all'esterno e camminando con tutti i rumori di sottofondo, ivi compreso il mio affanno, come al solito, perché mi piacerebbe parlare di un argomento che si è affacciato alla mia mente, diciamo, in maniera abbastanza costante durante tutta l'estate, che oggi trova la sua, diciamo, scintilla, no? Quindi scintilla, cioè il suo aggancio con la registrazione, no? In qualche modo c'è qualcosa, no, che ha fatto scattare la volontà della registrazione di un argomento che invece è già da tanto tempo che sta lì a tergiversare, a sedimentare, come si suol dire, il famoso bagnomaria nella testa, nella mia testa. E l'argomento, diciamo, è un argomento chiaramente insidioso, no, per chi ha poca dimestichezza, no, nell'affrontare queste tematiche, non tanto dal punto di vista diciamo, del pensiero, della riflessione, della meditazione personale, quanto poca dimestichezza nell'esternazione, no, di queste cose all'esterno. Però, insomma, provo a farlo sulla solita scia della volontà di condividere il mio pensiero quando, appunto, in qualche modo mi incuriosisce, no? C'è qualcosa che mi incuriosisce, qualcosa che mi piacerebbe che poi riportare agli altri, e che costituì per far affinché appunto questa curiosità possa diventare anche la curiosità di qualcun altro, no? Con l'approfondimento di qualcun altro. E quindi tutto nasce dalla ripresa della lettura di un libro che si affaccia, diciamo, ripetutamente, no, nella mia quotidianità, nella mia definizione, insomma, dei libri da leggere, e che però poi, non so, sempre per qualche motivo io comincio e abbandono, non perché non sia un bel libro, non perché sia io non sia presa dal libro, ma sempre per altri motivi. E questo libro è il romanzo La cosa buffa di Giuseppe Berto, un autore che io amo particolarmente, a cui sono particolarmente affezionata per vari motivi. Uno di carattere, diciamo, proprio prettamente sentimentale, mio personale, perché quest'autore mi risuona nella mente come consiglio di lettura da parte di un amico che non c'è più, al quale io ero profondamente, diciamo, affezionata, e che mi consigliò, quando io ero ancora proprio una ragazzina, la lettura del libro Il male oscuro, insomma, dipingendomelo come e prospettandomela come una lettura importante, e cosa che io poi in età adulta ho affrontato, sempre memore appunto di questo consiglio, e ovviamente entrando poi in un mondo particolarmente per me, diciamo, assolutamente affascinante, e condividendo perfettamente, insomma, il giudizio su quel libro da parte del mio amico. Quindi il primo motivo è di carattere sentimentale, quindi relativamente a quello che è l'apprezzamento di quest'autore. E il secondo, e quindi appunto riprendendo, volendo approfondirlo, ecco, io mi sono trovata spesso e volentieri a riprendere in mano questo libro, appunto il romanzo La cosa buffa, che però non sono ancora riuscita a leggere. Invece in questi giorni, insomma, sembra che la lettura si sia avviata in maniera più, insomma, più decisa, e di conseguenza si è risvegliata ovviamente la mia ammirazione, no, per questo scrittore, la mia curiosità anche per la sua vita, per tutta la sua, diciamo, per l'importanza, no, anche di questo scrittore nel campo della letteratura italiana. E quindi, approfondendo una serie di cose che avevo già, diciamo, letto, è tornata alla memoria tutta la questione, insomma, sull'importanza di questo scrittore nel nostro, appunto, nel campo della letteratura italiana, e della sua, in qualche modo, diciamo, forse marginalità, no, rispetto ad altri scrittori del Novecento che hanno chiaramente rappresentato, insomma, hanno occupato un ruolo, diciamo, fondamentale, come per esempio Moravia. E infatti proprio cito non a caso questo scrittore, perché tra Moravia e Berto ci fu una grossa, insomma, c'era una grossa disputa in corso, sfociata proprio anche in una, diciamo, in un'azione legale, in cui appunto c'erano stati proprio dei malumori molto forti tra i due, perché innanzitutto Moravia non amava Berto e non amava nemmeno la sua opera e la sua scrittura. Secondo, perché Berto aveva delle origini, diciamo, politiche di destra, e insomma aveva da giovane fatto parte, insomma, di azioni proprio di stampo fascista, e insomma c'era di mezzo sicuramente la politica, c'erano sicuramente di mezzo tutta una serie di cose che ovviamente avevano creato dei dissidi, no, tra questi scrittori, però non solo, ecco, non solo, perché poi evidentemente c'erano anche questioni prettamente, diciamo, letterarie, di carattere letterarie tra i due nella disputa. E comunque, insomma, ad avere la peggio ovviamente è stato Umberto, che insomma è stato messo in un ruolo marginale, era comunque, diciamo, tenuto fuori da quelli che potevano essere i contesti letterari che dominavano, no, l'ambiente letterario, e di conseguenza, insomma, questo poi ha fatto sì che anche la sua opera fosse, diciamo, posta in un secondo piano, benché questo scrittore invece con i suoi romanzi aveva ogni volta che pubblicava un romanzo aveva un successo strepitoso, quindi di vendite e di lettori. E diciamo che appunto il romanzo più importante forse di questo scrittore, appunto, Il male oscuro, si immette, diciamo, nello scenario, diciamo, della letteratura, con affrontando un tema ostico, ma con uno stile di scrittura molto nuovo, no? E quindi anche molto innovativo per il momento, e appunto in cui si affronta il tema della nevrosi personale, quindi della depressione, che era proprio reale, quindi una sorta di autobiografia, no, dell'autore, che però viene riportata sotto forma di un flusso di coscienza, no, molto simile, diciamo, alla scrittura allora, diciamo, che stava cominciando, o forse era già diciamo in corso, dei romanzi di Joyce, quindi il flusso di coscienza che riproponeva una seduta psicanalitica, no, in cui si rielaborava in qualche modo sotto forma di racconto tutta la propria vita, gli episodi significativi, anche soprattutto dal punto di vista psicologico, vissuti dal protagonista, quindi dallo scrittore, dall'autore, e quanto questi, appunto, quelli più significativi avessero poi avuto un ruolo nella sua nevrosi, no, in quello che lui stava vivendo. E chiaramente un romanzo che, detto così, raccontato così, e anche dal titolo così importante, insomma, non dà un elemento, diciamo, positivo, no? Una connotazione positiva, quantomeno uno stimolo alla lettura, soprattutto di questi tempi dove appunto si vuol fuggire, no, da tante cose, e la distrazione impera, no? La distrazione verso tutto ciò che può essere qualcosa di più importante, di più consistente, no, della vita, viene automaticamente, diciamo, messo da parte. E in realtà il libro ha delle punte di forte ironia che, insomma, lo rendono assolutamente piacevole nella lettura, e che quindi è una lettura che viene fatta quasi senza sosta, appunto come la scrittura è senza sosta, quindi c'è questo scrivere senza punteggiatura, senza periodi lunghissimi, quasi seguendo il proprio moto interiore, il proprio pensiero, affinché, e quindi con velocità, quasi che questo, insomma, debba essere incastrato nella velocità, perché non deve fermarsi mai, perché se si ferma sfugge, no? Un po' come il pensiero, e quindi ci si sintonizza, no, su quella velocità, e con quella velocità si legge il libro con grande partecipazione, almeno per quanto mi riguarda, io l'ho trovato bellissimo e quindi ho amato tantissimo questo autore, il suo modo di scrivere, e sto ritrovando quindi questa cosa anche in questo altro romanzo, che è La cosa buffa, e quindi e in cui appunto ci sono periodi che sono lunghi quasi quanto una pagina intera, insomma, senza punteggiatura, e che cominciano e che mi fanno, insomma, sempre tornare in mente un po' ironicamente il consiglio del mio professore d'italiano, bravissimo professore, il professore Focolini, che io ricordo sempre con grande affetto, che diceva sempre che appunto per scrivere bene bisogna fare periodi concisi, periodi brevi. In realtà io ho sempre trovato questa scrittura concisa e breve, insomma, poco affascinante, no? O quantomeno sì, bella, però insomma corretta, però la scrittura invece, il periodo lungo, ben costruito, chiaramente appannaggio di chi sa scrivere, è ovviamente molto affascinante, no? E secondo me molto più esplicativo di chi sa scrivere, veramente bene. Ecco, un altro esempio che mi veniva era per esempio una descrizione, una pagina di Proust, in cui appunto si descriveva un ambiente, no? Un ambiente di una casa per mezzo dei suoi odori, profumi. E quindi si descriveva tutto questo con una moltitudine di aggettivi che io avevo denominato per nasi fini, no? Quindi gli aggettivi proprio tutti volti a rendere per mezzo di un profumo un'immagine, qualcosa, però appunto all'interno di una descrizione lunghissima e molto ben articolata. Ovviamente stiamo parlando di scrittori immensi, e ovviamente il consiglio del mio professore ritengo ancora oggi che fosse giusto per chi, uomini normali, insomma, si approcciava alla scrittura e doveva scrivere, insomma, in maniera corretta. Quindi il consiglio di scrivere periodi concisi era sicuramente un consiglio giusto, perché sicuramente dava la possibilità di non perdersi in imprese titaniche come il periodo lungo, che poteva essere appannaggio di grandi scrittori. Quindi, detto questo, perché oggi sto qui a fare questo messaggio vocale, che ovviamente già è diventato lungo, e io ho detto soltanto una minima parte di quello che avrei voluto dire, no? E perché oggi questa lettura si affaccia, cioè mi dà la possibilità di agganciarmi, no? A un argomento che è quello della letteratura legata alla vita vera. E quindi praticamente la lettura del libro di Giuseppe Berto quindi ha risvegliato la curiosità, no, di andare a rivedere quelli che potevano essere, diciamo, i punti salienti del disaccordo, no, tra i vari scrittori, in particolare appunto tutta questa situazione che prevedeva una messa all'angolo, no, di Berto. E mentre leggevo questo, c'era questo intervento anche di Pasolini che diceva in maniera abbastanza dura, si scagliava, diciamo, contro Berto, perché in realtà accusandolo di sprecare il suo talento proiettando la sua scrittura su cose relative a se stesso. Ora, ovviamente questo argomento della letteratura e della vita vera nella letteratura è un argomento che chiaramente mi interessa moltissimo, un po', vabbè, personalmente, per la mia predilezione, insomma, verso una scrittura introspettiva, no? Anche per i miei tentativi letterari, i miei piccoli tentativi, i miei libri, le mie pubblicazioni, che sono tutte, insomma, rivolte alla vita vera, no? E quindi a una sorta di, come dire, autobiografia, benché poi, diciamo, descritta, incanalata all'interno di quello che può essere un flusso di scrittura, che poi è diciamo il mio stile, no? E appunto la domanda che mi si poneva e che mi si è posta poi per tutta l'estate, perché nasce dal libro, dalla vittoria al premio Strega del libro di Ada D'Adamo, Come Daria, che appunto è una storia vera, una storia autobiografica, una storia molto dolorosa, che appunto ha vinto il premio Strega. Io non ho letto questo libro, però insomma mi sono appassionata molto alla questione, perché appunto anche i vari finalisti, no, che del premio Strega, tutti i libri erano un po' impostati su questa appunto anima un po' dolorosa e di storie insomma dolorose, e quindi mi sono chiesta perché poi all'interno diciamo della diciamo nel campo della letteratura, ecco, ci possa essere questa diciamo sorta di cioè, benché tanta letteratura è dedicata alla vita vera, perché poi invece c'è una avversione di qualcuno oppure di un pensiero critico rispetto alla vita vera nella letteratura. E detto questo, devo necessariamente concludere, visto che insomma siamo in una situazione esagerato insomma come tempi, e con la volontà di ovviamente di approfondire la cosa e continuare probabilmente con un altro messaggio vocale successivamente. E con questo vi saluto.